O Padre, noi ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo perché tu sei amore, pienezza d'amore, dedizione assoluta. Tu non hai pace fino a quando non hai condotto l'uomo a una comunione piena con te, finché non ci hai portato a vivere nel tuo cuore. La casa dell'uomo è il cuore di Dio, come diceva Ruperto di Deutz. Ti ringraziamo perché ci hai donato Gesù, tuo figlio, il tuo eletto, il tuo amato, il tuo agapetos, per ricondurci a casa, per ridarci la gioia del ritorno laddove noi siamo destinati, questa comunione profonda con te nella Trinità. Signore Gesù, ti benediciamo perché hai compiuto e compi questa tua missione con la dedizione di figlio. Tu sei il vero e unico mediatore dell'amore del Padre e del suo mistero di salvezza. Ti chiediamo di non stancarti mai di riportare l'uomo al Padre, di ridarci la gioia di una comunione che non sarà mai piena in questa terra, ma che già possiamo cominciare a sperimentare, a vivere, perché la vita eterna è già cominciata, conoscere te, unico, vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Ti ringraziamo perché ogni giorno tu ci fai fare esperienza del dono dello Spirito Santo, il dono dei doni che ci dà lo sguardo stesso tuo e del Padre, che ci rende partecipi del grande mistero di questo amore che non è mai rivelato abbastanza, che è incomunicabile, ineffabile. Vieni Spirito Santo, trasforma la nostra vita, rinnova i nostri cuori, colmali di grandi desideri di bontà, di pazienza, di onestà, di trasparenza, di libertà, di pace, d'amore. O Maria, tu che sei la figlia fedele, donaci di conoscere il mistero e il segreto di questa tua fedeltà, che non si arrende di fronte a nulla, che non si tira indietro di fronte alle difficoltà, ai fastidi, ai disagi, alle sofferenze, alle notti. Amen. Si misero a spiarlo, e qui comincia un altro momento, il verbo spiare che in fondo è il guardare intorno, c'è il verbo tereo in greco che è un verbo che vuol dire di fatto restare, rimanere, che però quando viene usato nei suoi componenti, attraverso la composizione di diverse preposizioni, in questo caso è paratereo, e qui parateresantes, spiandolo, lo stavano spiando, vuol dire il cercare di guardarlo per cogliere che cosa c'è che non va, o comunque per spiare il momento giusto, essere intorno a lui per coglierlo nei movimenti, nelle cose, e questo avere un radar attento, non nel bene ma nel male, perché in fondo è bene avere il radar sempre acceso per non perdere mai l'occasione di incontrare il Signore, ma c'è il rischio di cercare il Signore in altra maniera, in maniera sbagliata. Ricordate che si dice che Erode cercava di vedere Gesù, e Sant'Agostino dice cercava querebat videre Iesum sed querebat male, cioè non lo cercava bene, lo cercava male. C'è un modo sbagliato di stare intorno a Gesù e di spiarlo, c'è uno spiarlo per imparare da lui, per diventare capaci di fare quello che fa lui, e questo può spiare, no? Alla fine è un po' come quando uno, un apprendista, no? Deve imparare il mestiere, e c'è un verbo, c'è un, almeno in dialetto milanese, che secondo me è bello, è il me roba il mestè, rubare il mestiere a qualcuno, quindi è in fondo imparare il trucco che rende quella cosa più agevole e più scorrevole senza inceppare, per cui poi la cosa scorre bene, so come muovermi per mettere insieme le cose, cioè io se mi metto lì per mettere insieme quattro assi sicuramente farò una fatica che un falegname e subito ci mette i tarti, ci vanno, incastriamo così, facciamo una, e diventa più semplice. Lo stesso lavoro, perché uno è già abituato, sa già come procedere, e allora e qui invece non è uno spiarlo per imparare il mestiere di Gesù, per rubargli il mestiere, ma invece è uno spiarlo perché potevano in qualche maniera cogliere qualche punto. Abbiamo visto che la pericope precedente si concludeva che volevano mettergli le mani addosso, ancora una volta, mettere le mani addosso all'eredità, a mettere le mani addosso a lui, e qui per mettere le mani addosso mandarono informatori che si fingessero persone giuste, quindi che si mostrassero, guardate che in fondo questa finzione che Gesù rimprovera agli scribi e ai farisei, guai a voi, ahimè per voi, scribi e farisei ipocritai, cioè attori, uno che recita la parte, quindi uno che finge di essere buono ma non lo è. Ricordiamoci che ipocrites non vuol dire falso, vuol dire solo attore, è il mestiere, è un mestiere. È uno che porta la maschera perché il suo mestiere è quello di recitare in pubblico, e quindi porta la maschera comica o porta la maschera tragica, a seconda della parte che recita, e quindi questi si mettono la maschera da persona giusta. È interessante che questo, anche secondo me proprio la parola italiana, si fingessero persone giuste, la parola persona nella lingua italiana è presa dalla persona latino, che non vuol dire persona come la intendiamo noi, cioè un uomo in carne e ossa, ma vuol dire maschera, quindi che mettessero una maschera giusta. Cioè, interessante vedere, no, come la parola persona, greco è prosopon, è la faccia, che viene tradotto in latino persona, in realtà è un... È un modo per esprimere soltanto un atteggiamento esterno, non è nella profondità. E quindi mettono la maschera del giusto per coglierlo in fallo nel parlare. E quindi di per sé prenderlo, di per sé nel greco c'è epilabontai autulogu, ina epilabontai autulogu, perché lo prendessero nel discorso, coglierlo nel discorso, l'italiano è stato aggiunto coglierlo in fallo, prenderlo nel discorso, e poi quindi consegnarlo all'egemenos, l'egemone, noi traduciamo il governatore, in realtà non era un governatore ma era semplicemente un facente funzione, il governatore era quello della Siria, Pilato non era governatore, anche se lì veniva chiamato egemone, governatore, in realtà era soltanto un procuratore, che è un'altra cosa, il governatore era quello della Siria, lui era un procuratore, uno di quelli che rappresentavano il... Lui aveva il desiderio, era un uomo senza spregiudicato, Pilato. Cioè normalmente noi abbiamo sempre questa idea di un Pilato dubbioso, un po' amletico. No, dalla storia noi abbiamo altre immagini di Pilato, un Pilato spregiudicato, un Pilato crudele che non gli fregava niente di niente pur di arrivare al potere, poi per cercare il potere poi è stato scalzato lui stesso dal potere. Di fatto l'unico argomento che lo farà tirare indietro di fronte il fatto che Gesù volesse, che Pilato volesse liberare Gesù era semplicemente per fare un dispetto ai giudei. Se poteva farglielo l'avrebbe fatto, ma quando questi gli dicono guarda che noi non sei amico di Cesare perché questo si è fatto re, allora a questo punto diciamo bisogna stare attenti, qui mi trema il trono sotto i piedi, sotto il sedere, allora sarà meglio che sì, arrangiatevi tanto, fate quel che volete voi. E allora per poi consegnarlo all'autorità e al potere del governatore. Costoro lo interrogarono, notate bene l'interrogazione, maestro, cominciano da lontano, cominciando con come la volpe che parla al corvo, che uccello meraviglioso, hai delle penne straordinarie, ma come sono lucide le tue penne. Se la tua voce fosse pari alla bellezza delle tue penne, certamente tu saresti il re di tutti gli uccelli. E quindi il corvo poi apre il becco con dentro il formaggio, ma per fargli vedere che la sua voce è magnifica, il formaggio cade e dice sì, certamente non il più bello, ma il più stupido sì, dice la volpe, se ne va con in bocca il formaggio. Ma lui sollecitato dai complimenti, vedete, quando uno vi vuole fregare, state attenti, vi fa i complimenti. Allora, lo dicevano anche i padri del deserto, c'era una volta un padre del deserto che aveva fatto una esortazione evangelica molto bella e allora uno dei padri si avvicina e dice, ma oggi hai fatto una predica magnifica. Sì, lo so già, me l'ha già detto anche il diavolo. Ecco, perché è lui che suscita in noi, che gonfia il nostro orgoglio, no? E quando uno viene a sollecitare il tuo orgoglio, in realtà diventi accecato e ti fai fregare poi. E quindi arrivano, cominciano a dire, maestro, sappiamo che parli e insegni con rettitudine. Interessante, cioè tu sei un uomo che parli e insegni con rettitudine. E notate bene, non dice ma noi crediamo che no, ma c'è proprio un sappiamo, siamo certi che, oidamen, quindi c'è proprio il verbo sapere, noi abbiamo conosciuto e dunque sappiamo che tu sei uno che parla con rettitudine e insegni, due cose, parlare e insegnare con rettitudine. E con rettitudine vuol dire con equilibrio, con senso di verità, senza tener conto di far piacere agli altri, di sollecitare gli orecchi di coloro che ascoltano. E che non guardi in faccia a nessuno. È interessante anche qui. Tu non guardi in faccia, anche viene usata la parola prosopon, come dicevo prima, tu non ti fermi davanti alla maschera di nessuno. Quindi è un bel elogio, un uomo che non si lascia impressionare dalle maschere, dalle divise, dai biglietti da visita, dai cartelli che ci sono fuori dalle case con scritto dot prof in let, ma è uno che guarda nel profondo. Signore, tu sei uno che vede nel profondo, quindi in realtà stanno facendo un elogio ma stanno dicendo la verità, probabilmente loro hanno cercato di esagerare, ma esagerando dicono esattamente ciò che Gesù è, perché Gesù è uno che insegna con rettitudine, che parla con chiarezza, che non guarda alle nostre maschere ma va al di là delle maschere, per quante maschere noi portiamo, e insegna che cosa? Ma insegni qual è la via di Dio secondo verità. Interessante, non insegni la dottrina di Dio, è interessante che tu insegni ton odon tu teu, insegni la via di Dio, notate bene che negli Atti degli Apostoli San Luca usa spesso questo, Spesso nella vecchia traduzione della CEI, adesso non ho ancora guardato tutti i passi sulla nuova traduzione della CEI, ma nella vecchia traduzione veniva sostituito tutte le volte che c'era la via di Dio, veniva tradotto la dottrina di Dio, e qui si vede la nostra tensione e la nostra eredità dal mondo greco, un mondo intellettualistico, dove il mondo ebraico parla di via, ciò che Gesù insegna è una strada da percorrere, e noi diciamo no, è una dottrina da apprendere. Vedete, sono due cose diverse, la praticità e la teoria, è piuttosto un assumere, potremmo usare la grammatica dell'assenso di Newman, dove bisogna passare dall'assenso nozionale all'assenso reale, bisogna passare dalla dottrina alla via da percorrere. Se tu, dopo aver capito, non cominci a vivere, non serve assolutamente a niente, bisogna passare lì. Conoscere e non sapere è come conoscere le ricette di cucina e poi morire di fame. Beh, bisogna anche cucinarle, bisogna anche mangiare, non si può fermare a fare una lettura critica delle ricette di cucina, certo ti soddisferà questa cosa, ma però non ti sazia. Ecco, allora gli dicono che tu sei uno saggio, cioè uno che insegna qual è la via di Dio, cioè dove dobbiamo scendere per camminare incontro a Dio, tu ci vuoi portare incontro a Dio. Quindi fin qui sicuramente la definizione che danno di Gesù è bellissima. Siamo di fronte a un assenso nozionale chiarissimo, sanno chi è Gesù. Ebbene, si può sapere chi è Gesù, guardate che Satana lo sapeva più di tutti, Ora non è il sapere chi è Gesù che ci salva, anche questi sanno bene chi è Gesù, quindi hanno intuito bene che è uno che non guarda all'apparenza, che non si lascia fermare da nessuno, che non si lascia ingannare dalle belle parole, eccetera, eccetera, ma si guardano bene poi dal dire: Signore, se tu sei così, allora davvero noi non possiamo se non credere. Invece cominciano. Ecco la domanda: è lecito o no che noi paghiamo la tassa a Cesare, cioè all'imperatore? Cos'era questa tassa all'imperatore? Era il segno della sottomissione all'impero di Roma. Nel 63 avanti Cristo Pompeo aveva invaso la Palestina, avevano chiesto aiuto e lui era arrivato, mai chiedere aiuto al lupo quando devi fare la guerra contro un agnello, il lupo poi ti mangia l'agnello, quindi è chiaro che lui ti aiuta, vengo volentieri ad aiutarti. La gallina che aveva chiesto aiuto alla volpe, ha mangiato tutte le sue compagne, ma lei l'ha lasciata libera. Sì, ah sì, vedo che sei magnanima, sì, quando sono sazia. Ecco, allora dobbiamo dobbiamo guardarci, qui Cesare era arrivato, Cesare Pompeo era arrivato, aveva sottomesso, e quelli che si erano opposti erano stati portati a Roma come schiavi. Poi dopo, con gli anni, dopo qualche anno, erano stati liberati e rimandati a casa. Tant'è vero che poi questi liberati da Roma con le loro famiglie, che si erano rifatta la casa, si erano rifatti la via e la vita, e poi erano tornati, avevano poi fondato a Gerusalemme la cosiddetta sinagoga dei liberti. Ricordate che negli Atti degli Apostoli si dice quelli che poi metteranno a morte Stefano, alcuni della sinagoga dei liberti. Cioè, cos'è questa sinagoga dei liberti? Era una sinagoga che era stata fondata da questi schiavi liberati da Roma, che erano stati portati ai tempi di Pompeo a Roma, e avevano fondato questa sinagoga, e che doveva avere fama di essere tra le più aperte, perché questi erano stranieri, erano stati educati a Roma, erano tornati quindi con una cultura diversa, e avevano questa loro sinagoga, perché questi parlavano non solo l'ebraico, poco, meno, perché i loro figli, seconda generazione, ma parlavano di più il latino, il greco, e quindi questa sinagoga, e Stefano, tra l'altro il nome è greco, Stefanos, predica qualcosa di inusitato, di nuovo, ma vedete, quelli che sembrano così aperti, così avanti, facciamo parte, potremmo dire, dell'ala avanzata dell'intelligenza di allora, in realtà sono più chiusi degli altri, metteranno a morte Stefano, che paradossalmente non viene messo a morte dai tradizionalisti ebrei, Stefano, ma viene messo a morte dai cosiddetti ala avanzata, quelli di sinistra, potremmo chiamarli così, i progressisti, no? L'ala progressista, guardate che questi sono quelli più intolleranti, i cosiddetti intellettuali sono i più intolleranti, perché sono quelli che credono di avere la verità e quindi con loro non si discute, o accetti la verità, quindi diventi dogmatico, sono persone dogmatiche, persone che tac. Questi si presentano, e cos'era questo denaro che si pagava? Era la tassa che riconosceva la sottomissione a Roma. Quindi, oltre a odiare le tasse, perché io credo che nessuno ama le tasse, ama pagare le tasse, nemmeno quelle giuste, ma non solo uno non ama pagare le tasse, ma qui era una tassa doppiamente odiata, perché era un andare a riconoscere davanti a coloro che riscuotevano le tasse la loro condizione di servi di Roma. E quindi questa cosa dava fastidio. Noi dobbiamo o non dobbiamo pagare questa tassa? Tu Gesù cosa dici? Guardate che la cosa era insidiosissima. Perché? Perché se Gesù avesse detto no, non bisogna pagare la tassa, l'avrebbero subito fatto arrestare dal potere politico come sovvertitore, uno che non riconosce il potere romano. Se avesse detto sì, ricordiamoci che siamo nel Tempio e c'era molto popolo, ricordate che Gesù parla al popolo, e quindi certamente è che siccome nessuno del popolo pagava, e poi tanti poveri eccetera, nessuno pagava la tassa volentieri e soprattutto nessuno riconosceva il potere di Roma, è chiaro che cominciavano a dire mamma mia, questo qui dice di essere amico dei poveri e poi guarda, anche lui è sottomesso a Roma, anche lui ha paura del potere, guarda che ipocrita. Allora capite che la domanda era pericolosissima, come uscire da questa cosa? Cioè ci sono delle domande a cui è meglio non rispondere, questa è una domanda a cui Gesù riuscirà a non rispondere, non cadere nella trappola, perché è inutile andare a fare questioni su queste cose. Rendendosi conto della loro malizia, disse, più che rendendosi conto, leggendo dentro, il greco dice katanoesas, il verbo noeo vuol dire leggere, comprendere, katà, dentro, cioè Gesù vedendo dentro, leggendo dentro nel loro cuore, la loro panurgian, cioè questa... c'è pan, pas, pasa pan, vuol dire tutto, urgia vuol dire odio, questo odio totale, questo desiderio di male, questo quindi malizia, la malizia è proprio amare il male, il volere il male, questa totale dedizione al male, disse, mostratemi un denaro. Comincia quindi con un gesto parabolico e la domanda è di chi porta l'immagine e l'iscrizione, cioè chi è l'immagine e l'iscrizione che c'è intorno, che cosa dice? Risposero di Cesare, cioè l'imperatore, siamo ai tempi di Tiberio, ed egli disse rendete dunque quello che è di Cesare a Cesare e quello che è di Dio a Dio. Che cosa vuol dire questa cosa? Ecco, comincio a dire che cosa non vuol dire. Non vuol dire, per esempio, separazione del potere civile dal potere religioso, questo non vuol dire, certamente Gesù non voleva dire questo, anche perché allora, cioè attribuiamo, metteremmo sulle labbra di Gesù qualcosa di moderno, allora non c'era questa idea, l'uomo non era diviso, non c'era da una parte la religione e dall'altra la politica, l'uomo è uomo e quindi sia che fa religione sia che fa politica è unico, è un uomo unico, è una realtà unica, non c'è distinzione, cioè non c'è comunque divisione, c'è distinzione ma non divisione, distinguere è importante ma dividere è un'altra cosa, dividere vuol dire separare Ma qui invece bisogna unire, unire vuol dire che l'uomo è unico e quindi la sua scelta politica è anche la sua scelta religiosa, cioè quando io faccio le mie scelte di Dio è chiaro che scegliendo Dio, scegliendo il bene, guardo anche se nella mia scelta politica questo bene che ho scelto nel profondo del mio cuore diventa anche un bene concreto nei confronti dei miei fratelli. In questo senso non si può separare, quindi non si può attribuire a Gesù questa interpretazione che gli diamo noi, dare a Cesare ciò che è di Cesare e Dio quel che è di Dio. No, che cosa vuol dire? Notiamo bene che Gesù domanda di chi è l'immagine e di chi è l'iscrizione. Allora, il discorso è sull'immagine. Sulla moneta qual è l'immagine che c'è? E sull'uomo qual è l'immagine che c'è? Capite? Tra l'altro nel greco c'è ta, cioè che è un articolo neutro plurale che quando è solo vuol dire le cose, quindi le cose di Cesare a Cesare e ta tuteu toteo, e le cose di Dio a Dio, sono le cose di Dio. Quali sono le cose di Dio, ta tuteu, le cose di Dio? Le cose di Dio che portano la sua immagine siamo noi, è l'uomo. Quindi è come se Gesù qui dicesse la moneta porta l'immagine dell'imperatore, restituite da lui, smettetela di desiderare il denaro perché in questa maniera diventate schiavi dell'imperatore perché c'è sulla sua faccia, e coloro che portano in tasca la fotografia di qualcuno vuol dire che questo gli è molto caro, no? Mi pare. Visto che odiate l'imperatore, cercate di sbarazzarlo, restituitegli le tasse, è sua, la moneta è sua, restituitegliela. Cioè, siate liberi di fronte all'imperatore, ma ricordatevi che l'uomo appartiene a Dio. Ta tuteu, le cose di Dio, restituitele a Dio, cioè, perché l'uomo porta l'immagine di Dio, e dunque è di Dio. È la moneta di Dio l'uomo, è bellissimo, no? Pensare che noi siamo il tesoro di Dio. Che cos'è la moneta? Fa parte del tesoro, no? Noi siamo il tesoro di Dio. E allora qual è la nostra meta, la meta dell'uomo? È quella di essere restituito a Dio. Cioè, non mettete, in fondo vedete che è ancora il tema che vi ho detto di tenere come falsariga, ve lo ricordate? Il tema del non mettere le mani sulle cose di Dio, sulla eredità di Dio. Il Signore è la mia eredità, ma io non devo mettere le mani sulla sua eredità. Il Signore me la dà, ma perché io apro le mani, non perché la voglio prendere. Non devo impossessarmi. Allora è un duro richiamo a questi scribi, farisei, sommi sacerdoti, i quali mandano i loro emissari, e Gesù dice smettetela voi che avete in mano il potere di mettere le mani sugli uomini. Gli uomini appartengono a Dio. Smettetela di usare il vostro potere per attirare gli uomini e legarli a voi. Quindi facendogli perdere la libertà, restituiteli a Dio. Quindi è su questa seconda parte dell'affermazione che Gesù sottolinea, che vuol far cadere la sua sottolineatura, capite? Ma a Dio ciò che è di Dio, le cose di Dio datele a Dio, è di Dio. Dio è colui che è il Padre e la meta è che l'uomo ritorni a Dio, che l'uomo entri nel cuore di Dio, che l'uomo ritrovi la strada di casa. Smettete di tenere legato l'uomo a voi, impedendo a lui di tornare a Dio. Capite che questo è molto di più che separare il potere temporale dal potere politico, sono due cose diverse, o il potere religioso dal potere politico, un'altra cosa. È in fondo il primato di Dio sulla creazione, sul mondo. Dio è colui che sta al centro di tutto e l'uomo ha senso solo quando è in relazione a Dio. Se l'uomo perde la sua relazione a Dio diventa semplicemente schiavo degli altri, schiavo vostro, schiavo del vostro potere, schiavo di Roma, eccetera. Mentre Dio l'ha fatto libero perché sulla immagine di Dio, sulla moneta di Dio che è l'uomo, il tesoro di Dio che è l'uomo, c'è impressa l'immagine del Padre. Quindi c'è un grande rispetto per questo. E quindi questo rendere, questo restituire, guardate che è fondamentale. Così non riuscirono a coglierlo in fallo nelle sue parole, quindi non riuscirono a carpirgli qualche parola di fronte al popolo, quindi volevano davanti al popolo, quindi non era in privato, non era una discussione fatta in un ufficio della polizia locale o nel salotto di qualche persona da bene, era una discussione fatta in pubblico e quindi in quanto tale poteva benissimo mettere in cattiva luce Gesù. E invece ecco che Gesù si sottrae a questa cosa non entrando nelle polemiche. Gesù non entra nella situazione, vedete anche qui l'abilità di Gesù di arrivare a cogliere il senso profondo delle cose. Non risponde alla domanda in maniera banale, facendo dei discorsi politici oppure discutendo sulla necessità che pure ci deve essere un potere, perché ogni potere viene dall'alto, questo vabbè, lo dirà San Paolo, lo dirà ancora San Pietro, eccetera, nelle sue lettere, ma qui Gesù invece vuole arrivare al punto nodale, cioè alla base, come sempre Gesù. È questo che è sorprendente in Gesù, ed è questo che è affascinante dei Vangeli, che Gesù non si ferma alle cose penultime, ma alle cose ultime. È un Gesù che va oltre la domanda e va alla radice della questione, senza girare intorno, fermandosi alla corteccia oppure a qualche ramoscello per quanto sia pieno di vita. No, ma non serve a niente, bisogna arrivare alla radice. La radice è lì, ricordate quando... Lo troveremo poi, Gesù parla alle donne di Gerusalemme, oppure quando l'abbiamo già visto, quando gli dicono: Signore, cosa ne pensi di quei Galilei il cui sangue Pilato ha versato insieme a quello dei sacrifici? Anche lì è un'occasione per parlare della politica. E Gesù dice: da dove viene questa cosa? Questa cosa viene dalla violenza, viene dal senso, dal revanchismo, del volere a tutti i costi restituire il male col male. E Gesù dice: ma guardate che qui bisogna cambiare vita, cioè non è aggiungendo anelli alla catena che la catena si spezza, ma cominciando a fare qualcosa di diverso, se non vi convertirete perirete tutti nella stessa maniera. Cioè Gesù tocca anche qui il nodo principale e la radice fondamentale. Non risponde facendo la predica quella anima nera di Pilato: guarda che disgraziato, cosa ha fatto, che mondi, che cattivi tempi quelli in cui viviamo, ah, dove andremo a finire questo mondo. No, Gesù non fa tutti questi discorsi, ma Gesù arriva a dire: guardate che la violenza di Pilato ha fatto questo, ma se voi volete la rivincita e userete la violenza, sarà la stessa cosa, perché violenza chiama violenza, chi di spada ferisce, di spada perisce. Cioè Gesù arriva al nucleo della sostanza delle cose, arriva lì, e qui la stessa cosa, arriva a dire che senso ha l'uomo, ma l'uomo è immagine di Dio. E se è immagine di Dio, è di Dio, non è nostro. Non siamo noi che dobbiamo disporre dell'uomo. Il potere che l'uomo ha sull'altro è un potere per il servizio all'uomo, per portarlo a vivere in pienezza la sua somiglianza con Dio, non per portarlo lontano da Dio. Voi state allontanando gli uomini da Dio, li state legando a voi e vi rendete figli della Geenna, è doppio di voi. No, lo dirà, vai a voi che percorrete il cielo e la terra, il mare e la terra per fare un solo proselito, e quando l'avete fatto lo rendete figlio della Geenna, il doppio di voi. È questo, cioè legare le persone a sé, non, ricordate che è esattamente l'opposto di quello che fa il Battista, no? Il Battista dice: occorre che io diminuisca e che lui cresca, e il Battista è colui che dice: ecco l'agnello di Dio, cioè andate da lui, è lui che vi porta a Dio. Non dice: ma state con me, che con me ci sta bene, no, non è questo, è... La meta è questa: restituire l'uomo a Dio, cioè restituire all'uomo la sua dignità, che è una dignità straordinaria, la dignità di figlio, perché solo il figlio somiglia al padre, come l'immagine che c'è sulla moneta somiglia all'originale. Ecco. E meravigliati della sua risposta, tacquero. Di fronte a questa sapienza di Gesù, devono dire che effettivamente quando gli hanno detto: tu non guardi in faccia a nessuno, tu hai tu sei una persona che parla con rettitudine, che sei onesta, eccetera, eccetera, a un certo punto è chiaro che devono dire: veramente è lui, è uno così. Gesù non è uno che finge di sapere le cose, ma è uno che legge le cose con gli occhi di Dio, quindi sa cogliere in profondità le cose, ha uno sguardo che non è come il nostro, superficiale, banale, parziale, perché cogliamo soltanto, è uno sguardo dall'alto, questo sguardo veramente profetico, lo sguardo che viene dal Padre, vedere le cose con gli occhi di Dio. Ecco, che cosa possiamo tirar fuori? Certo, io credo che qui anche questo testo ci interroga veramente, io ho intitolato Restituire l'uomo a Dio. In fondo è il restituire noi stessi, ma anche restituire gli altri. Cioè, amare vuol dire aiutare l'altro ad essere pienamente se stesso. Non fare l'altro la propria immagine. Guardate che ogni tanto c'è questa idea, no? Che se io voglio bene a te, allora tu devi essere come me. Chi l'ha mai detto questo? Amare non vuol dire prendere l'altro e portarlo a pensare come pensa lui. Cioè, io devo aiutare l'altro ad essere se stesso in pieno. E questo è il compito dell'amore, Amore che è, ricordate che l'amore di Dio è un amore educante, ricordate la bellissima lettera di Cardinal Martini, Dio educa il suo popolo, dove educare deriva da educere, cioè tirar fuori quello che hai dentro e aiutare l'altro a tirar fuori il meglio di quello che ha dentro, non mettergli dentro quello che vuoi tu. Educare è questo, e amare vuol dire aiutare l'altro a far emergere il meglio che ha dentro, perché possa essere pienamente se stesso, far vedere e far brillare questa immagine che c'è dentro. Allora, la domanda che possiamo farci è: che relazione ho io con gli altri, con le persone, con i miei fratelli? In che maniera mi rapporto a loro? Mi sforzo di far emergere il meglio, l'immagine di Dio che c'è in loro, oppure ho sempre la tentazione di impadronirmi degli altri, di mettere la mano sull'eredità di Dio, perché è eredità di Dio, Ma neanche la madre su un figlio, ricordiamoci anche questo. Nessuno può prendere, i figli prima di tutto sono di Dio, non sono dei genitori. E dunque è un impegno, ha un rispetto totale, grande. È un disinteresse così grande che diventa rispetto e diventa addirittura riverenza. Don Bosco diceva che quando ci si mette insieme ai giovani, ai bambini, bisognerebbe sempre trattarli con la cotta e la stola, no? Cos'era la cotta e la stola? La cotta era quell'abito bianco che si mette su quello nero, e la stola si usa nelle celebrazioni solenni quando si tocca Gesù, soprattutto l'Eucaristia. E allora vuol dire che devi avere un contatto tale di rispetto per non profanarlo, per non mettere le mani, in fondo guardate che non è soltanto mettere le mani sull'eredità di Dio per guastarla, ma l'opera di Dio, la prima opera di Dio è l'uomo, e noi non abbiamo diritto di mettere le mani sull'uomo in nessun senso, né sulla donna o viceversa, o né sui figli. Mettere le mani, che vuol dire strumentalizzarlo, che vuol dire fare di tutto per far diventare l'altro quello che voglio io, quindi non farlo crescere in libertà, ma non realizzare pienamente quello che lui è, ma portarlo a quello, siccome non sei come ti voglio io, come ti voglio, ti lascio perché non mi dice niente, cioè, nessuno sarà mai come vuoi tu. In una relazione anche sentimentale, ricordatevi che i primi tempi di relazione sono i tempi più pericolosi, perché si tende a mettere uno sul piedestallo e l'altro, uno mette l'altro sul piedestallo, e per quello che bisogna avere il coraggio, dico, quando due ragazzini cominciano a frequentare, non andare mai in giro da solo con lei o con lui, mai, perché state insieme agli altri, perché vedi insieme agli altri come si rapporta lei e come si rapporta lui, allora comincia a conoscerlo, perché finché starete insieme lui metterà la maschera dell'innamorato cotto, della persona che è, e sarete soltanto voi due, ma è con gli altri che vedi veramente chi è l'altro, perché non puoi recitare tutta la vita. Allora, quando l'hai visto con gli altri ti rendi conto veramente, cioè questo vuol dire metterlo nella verità, che non vuol dire lasciarlo, ma perché se no rischiamo di costruire le nostre relazioni sulle maschere, sul prosopon, sulla facciata, e quando poi la maschera cade o il piedestallo viene giù a pezzi e si sgretola, il risultato è che delusione. Ma certo, la delusione è sempre sorella maggiore dell'illusione, prima ti illudi poi ti deludi, è normale. Ecco allora il realismo che è: accogli l'altro così com'è, senza circondarlo di incensi e di profumi, ma con un grande rispetto perché è immagine di Dio, lasciando che questa immagine di Dio emerga in tutta la sua forza, in modo tale che possa veramente richiamarti questa presenza che è una presenza d'amore, di dedizione, di impegno. Ecco, questa è una delle letture possibili, ma ce ne sono certamente altre, no? E penso che noi come cristiani, questa attenzione a qualunque persona, che anche quelli che non sono magari della nostra stessa fede, perché anche lì c'è l'immagine di Dio, siamo tutti figli di Dio. Non c'è scritto nel Vangelo, nella Bibbia, che soltanto quelli battezzati sono figli di Dio, tutti sono figli di Dio, l'uomo è figlio di Dio, l'uomo è uscito dalle mani di Dio. Mi ricordo un ragazzo della comunità Cenacolo, quando io vado, di solito passo un po' di tempo con loro, ma quando arrivo là, anche questa volta, ho incontrato questi ragazzi, che dicono bentornato a casa, mi dicono quando io a Maggiore a casa loro. E di solito c'è la fila di quelli che devono confessarsi, eccetera, e anche quelli che magari non essendo cristiani o magari non avendo ancora fatto il percorso, non possono ancora magari accostarsi all'Eucaristia. E allora una volta arrivò, non era l'unica volta, che arrivò un musulmano di Sarajevo e dice: io non posso confessarmi perché io sono muslimano. Mi dice: ma guarda che ti ho detto che Dio non distingue i suoi figli tra musulmani e cattolici, siamo tutti i suoi figli. Lui mi guarda con due occhioni e dice: ma allora anch'io sono figlio di Dio. Ma certo che sei figlio di Dio, siamo tutti gli uomini sono fatti a immagine di Dio e tu sei figlio di Dio. E dopo mi esprimeva il suo desiderio del battesimo, eccetera, abbiamo chiacchierato un po' sulle sue cose. Ecco, però tutti siamo figli di Dio, quindi un grande rispetto, che non esistono i figli di serie A, figli di serie B. Guardate che essere cattolici vuol dire essere universali, catholicos in greco vuol dire universale, quindi vuol dire saper riconoscere il bene che è nell'altro, e questo bene non è il bene perché lui è bravo, ma il bene perché è l'immagine che Dio ha messo su di lui. Tutti sono immagini di Dio, spesso l'immagine è coperta da sporcizia, coperta da fango, da devastazioni, da ferite, però l'immagine c'è, si tratta di scoprirla, di diventare attenti a scoprire e a leggere questa immagine. E con rispetto, restituire l'uomo a Dio. Certo, le cose del mondo, ma restituiscile al mondo, non ti daranno felicità, non ti riempiranno, ti renderanno schiavo. Le cose del potere mondano, ma sì, restituiscile, non sono tue, non ti riempiranno mai, ti svuoteranno. Più te ne riempi e più ti sentirai svuotato. Ma delle cose di Dio invece no, ecco, porta l'uomo a Dio, scopri nella presenza di colui che ti sta accanto l'immagine di quel Dio che è così buono da essere l'Emanuele, che è accanto a te, che ti vuol bene. Ecco, credo che anche qui potremmo anche noi metterci davanti a Gesù meravigliati per la sua risposta e tacere.